Attenzione, pericolo di radiazione. Attenzione, pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Quando ci sono le botte si prendono e si danno. Pace sociale, pace sociale.
E benvenuti a Pace Sociale, il programma che piace a nessuno. Quest'oggi siamo qui su radiazione.info, sono le 17 e un minuto di oggi, martedì 9 febbraio, e per l'appunto quest'oggi in realtà non andiamo a consigliare come di consueto un unico testo, bensì faremo un po' una carrellata di consigli di lettura, ma non solo di lettura, bensì anche di siti e di altri materiali rispetto a quella che viene normalmente chiamata la giornata del ricordo. Difatti, come preannunciavamo su Twitter, ci metteremo in collegamento tra circa un quarto d'ora con Alessandra Kersevan, che ai nostri microfoni abbiamo già sentito proprio quando vi abbiamo consigliato la lettura del suo testo Lager italiani, pulizia etnica e campi di concentramento fascisti per civili jugoslavi 1941-1943, e tra l'altro rispetto a quella puntata la trovate come sempre nell'archivio programmi sul nostro nuovo sito. Alessandra Kersevan, appunto, nata a Monfalcone e residente a Udine, come sappiamo da parecchi anni si dedica allo studio della storia e della cultura della sua regione. Nel campo della ricerca storica, nel 92 è già stata coautrice con Pierluigi Visentin di Che il mondo attonito sta, Giuseppe Nogara, Luci e dell'ombre di un arcivescovo 1928-1945. Poi nel 1995, sempre per le edizioni KV, ha pubblicato Porzus, dialoghi sopra un processo da rifare, che è uno studio molto corposo su una delle vicende appunto più controverse e io direi anche più riscritte e anche mistificate rispetto alla resistenza italiana. Altre sue pubblicazioni sono ad esempio Un campo di concentramento fascista a Gonars 1942-1943, ma non solo, infatti rispetto anche un po' a tutti i testi che si possono consigliare per non incombere, come dire, in quella che è una propaganda filofascista a cui anche quest'anno siamo costretti un po' ad assistere, ci sono appunto diversi testi che già ai nostri microfoni avevamo consigliato. Penso ad esempio alle interviste che abbiamo fatto ad Andrea Martocchia in occasione della puntata con lui, I partigiani jugoslavi nella resistenza italiana, ma ancora Il territorio libero di Norcia e Cascia, fino poi ad arrivare all'intervista con Claudia Cernigo e lo scorso anno sul testo Da Sanremo alle foibe. Poi insomma abbiamo consigliato anche diversi altri libri, tra cui Bono Italiano di Scotti, piuttosto che Una lunga scia color cenere di Bruno Maran. Quindi nel corso di questi anni un po' il nostro intento, un po' nel nostro piccolo, è stato quello di dare dei consigli di lettura, ma quest'oggi appunto più che dare dei consigli di lettura cerchiamo di consigliare una panoramica di materiali, dedicandoci anche un po' a dei siti quali 10 febbraio 1947 piuttosto che resistenzastorica.it, dove sicuramente sono molti gli spunti di approfondimento per una lettura della storia decisamente più oggettiva e più corretta e soprattutto antifascista. Daremo nel corso della puntata anche una serie di appuntamenti, infatti tra poco, come dicevo, ci metteremo in collegamento con Alessandra Kersevan anche per consigliare un convegno che domani sarà a Gorizia sugli 11 anni del giorno del ricordo, andando appunto a analizzare come questa giornata istituita nel marzo del 2004 ancora oggi goda ovviamente, e anzi probabilmente sempre di più, dell'appoggio delle istituzioni da ogni parte e soprattutto dei media. Quindi nel marzo del 2004 viene istituito questo giorno del ricordo, appunto il 10 febbraio, ricordo del fenomeno, diciamo, delle foibe e dell'esodo. L'obiettivo in realtà qual è? Fondamentalmente gli obiettivi sono molti, sicuramente si può riassumere l'obiettivo nella riscrittura della storia per dominare il presente, ovviamente riabilitando il fascismo e infangando la memoria partigiana. Infangando la memoria partigiana significa sia quella italiana che quella jugoslava, che poi furono in realtà resistenze che vennero per forza di cose ad unirsi in entrambi i paesi, quindi dando anche corpo a un esempio di internazionalismo di tutto rispetto, di cui, come dicevo anche con Andrea Martocchi, ad esempio, avevamo parlato. E anche il libro, appunto, I partigiani jugoslavi nella resistenza italiana, è un altro degli audio che trovate nella sezione dell'archivio del nostro sito. Ora, parlando appunto di dominare il presente, riscrivere la storia per dominare il presente, il dominio del presente oggi di fatto si traduce nel dividere i lavoratori, nel fermare le lotte e in ultima analisi anche nel far passare la guerra come necessaria. Quindi non è nemmeno un caso che i fascisti, pensiamo ad esempio a quelli di Casa Pound, vengano considerati dallo Stato dei bravi ragazzi e si prodighino proprio in questi giorni in iniziative appunto intitolate al cosiddetto giorno del ricordo, che poi, come tante volte abbiamo detto, potremmo ribattezzare la giornata della menzogna. Poi sono gli stessi fascisti che aggrediscono compagni e immigrati e in ultima analisi auspicano continuamente al ricorso alla guerra. Quindi pensiamo alla loro propaganda sulla Libia, ma ancora anche alla manifestazione dello scorso anno a Gorizia proprio per la Prima Guerra Mondiale, quindi con forti richiami ad un interventismo pure oggi. Tutta questa propaganda che oggi di fatto prosegue, appunto, dicevo, a livello istituzionale ma anche mediatico e purtroppo soprattutto scolastico, contribuisce poi anche a perpetrare il mito degli italiani brava gente, ma a partire proprio da tutta una serie di studi, come dicevo, da lager italiani fino a un campo di concentramento fascista, Gonars 42-43, possiamo sicuramente affermare che gli italiani più di tanto brava gente non lo sono mai stati, se pensiamo anche poi alla colonizzazione non solo verso i confini orientali ma anche in Africa. Eppure quest'oggi, insomma, assistiamo a tutta una serie di libri piuttosto che spettacoli teatrali, fiction e quant'altro, che invece riabilitano i fascisti e, come dicevo, infangano le memorie partigiane. Ed evidentemente ci si dimentica, nonostante si usi molto la parola ricordo, ci si dimentica che fu invece l'Italia, assieme alla Germania, alla Bulgaria e l'Ungheria, che nel 41 iniziò ad occupare la Jugoslavia. Precisamente iniziò ad occuparla il 6 aprile e la occupò nel giro di soli 11 giorni. Quindi il 17 aprile l'esercito jugoslavo firmò la capitolazione e il re Pietro II con il governo si recò in esilio a Londra. Poi seguì, come sempre accade, anche una spartizione della torta e il paese, insomma, passò sotto la diretta occupazione tedesca nel caso della Serbia, bulgara nel caso della Macedonia, ungherese e anche italiana per quanto riguarda proprio il Montenegro, la Dalmazia, la Slovenia e il Kosovo. Quindi mentre il 10 aprile in Croazia veniva proclamato un regno indipendente, gestito però di fatto dagli Ustascia, quindi dai fascisti locali, sotto la guida di Pavelic, si veniva a creare uno stato fantoccio volutamente, voluto fortemente da Mussolini, che sotto gli occhi dell'esercito italiano occupante, mise in atto una vera e propria pulizia etnica contro la minoranza serba. Quindi, come dire, per quanto si parla oggi di foibe, di esodo e quant'altro, in realtà bisogna andare assolutamente a recuperare proprio una serie di evidenze assolutamente storiche. Di fatto nel maggio del 41 il Partito Comunista Jugoslavo lancia l'appello alla lotta di liberazione nazionale contro gli occupanti, chiamando a dirigerla proprio operai e contadini. Di fatto le masse lavoratrici slovene, croate, serbe, montenegrine, bosniache, ma anche macedoni e albanesi, furono finalmente unite, a differenza invece di quanto è stato fatto poi proprio nell'ultimo ventennio per rompere questa unità, e furono unite attraverso la creazione di un fronte antifascista e internazionalista, e grazie poi alla guerra condotta dall'Esercito Popolare di Liberazione. La risposta poi degli occupanti alle prime azioni partigiane del luglio 41 in Slovenia determinò una serie di azioni assolutamente agghiaccianti, quindi oltre all'istituzione, come sempre avviene, di tribunali speciali, tra il 22 e il 23 febbraio del 42, ad esempio, la città di Lubiana viene trasformata in un gigantesco campo di concentramento, visto che tutto il suo perimetro viene recintato in questo modo. E per l'appunto viene istituito anche il primo vasto campo di concentramento a Gonars, a sud di Udine. Ovviamente il libro, anche che prima citavo, di Alessandra Kersevan, approfondisce molto bene questa istituzione, e ricordiamo anche che purtroppo vi furono internati oltre 4.200 sloveni, o senza contare poi i continui rastrellamenti che arrivarono alla deportazione di popolazioni di interi territori, e di fatto a un bilancio delle sole vittime slovene in 29 mesi di occupazione fascista. Il bilancio è abbastanza agghiacciante, nel senso che si parla di 2.500 fucilati sul posto, 84 morti per sevizie, 103 torturati e arsi vivi, e 7.000 fra uomini, donne e bambini morti nei campi di concentramento. Crimini che la nostra Repubblica, che spesso viene definita nata dalla Resistenza e quant'altro, in realtà non ha mai riconosciuto. Quindi quello che le popolazioni jugoslave subirono da parte dei nazifascisti e dai gruppi collaborazionisti fu qualcosa, insomma, di allucinante, di fatto. Quindi, come dire, quando molti blaterano di foibe, forse tutta una serie di dati andrebbero assolutamente portati alla loro attenzione. Ecco, sicuramente daremo anche qualche altro spunto nel corso della puntata, a partire, come dicevo, da una serie di materiali che andremo a consigliare. Io, come sempre, intanto vi ricordo i contatti della radio, che sono il 388-4292-504, oppure ci potete scrivere anche alla nostra pagina Facebook, a quella Twitter o alla mail contaminati@radiazione.info. E nel frattempo, tra poco, cerco di mettermi in collegamento, come dicevo, con Alessandra Kersevan, con la quale appunto parleremo di Giorno del Ricordo e promuoveremo alcuni appuntamenti.
Fatti contaminare da Radiazione. Ascolta Radiazione.
ascolta Radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.
Eccoci allora, se i problemi tecnici ci lasciano in pace, adesso sono le 17:21 minuti e come preannunciato siamo qui in diretta con Alessandra Kersevan. Intanto ti saluto e grazie per la disponibilità al collegamento.
Beh, io saluto voi a mia volta e grazie per avermi chiamata.
Ecco, noi stavamo un po' dedicando la puntata di oggi in cui normalmente consigliamo la lettura di alcuni testi, in realtà quest'oggi stavamo consigliando tutta una serie di materiali anche web, quindi a partire proprio dal sito 10 febbraio 1947 piuttosto che da resistenzastorica.it e stiamo cercando nel nostro piccolo anche di rilanciare una serie di appuntamenti sia locali che nazionali un po' sul territorio contro quella che ormai da 11 anni a questa parte è istituita come il giorno del ricordo. E io ti chiederei, visto che abbiamo letto che domani ci sarà un convegno a Gorizia proprio dedicato alle mistificazioni storiche e alla rivalutazione del fascismo, se un po' ci puoi presentare questa iniziativa. E stavamo infatti facendo anche alcune riflessioni relative proprio al fatto che non a caso a Gorizia invece i fascisti di Casa Pound lo scorso anno avevano cercato di promuovere una manifestazione proprio in ricordo della Prima Guerra Mondiale, e ancora oggi appunto una volta all'anno cercano invece di prodigarsi per continuare insomma a cercare di riabilitare il fascismo e a infangare invece la memoria partigiana.
Vabbè, sì, la cosa fondamentale e più importante da dire subito, che è una cosa naturalmente anche scandalosa, è che il convegno, così come era stato annunciato, domani non può avvenire, in quanto ieri, lo abbiamo saputo naturalmente quasi il penultimo giorno, insomma, la provincia che ci aveva concesso la sala di Palazzo Athens ha revocato la concessione della sala. Questo succede in seguito a una vera e propria pressione di tipo squadristico culturale fatta dalle organizzazioni, da alcune organizzazioni nazionalistiche nei confronti del presidente della provincia di Gorizia, Enrico Verghetta, il quale ha ceduto a queste pressioni, commettendo un atto, secondo noi, anche assolutamente illegittimo, perché lui non aveva e non ha nessuna autorità per ritirare la concessione di una sala per un convegno storico. Non ha dato neppure una motivazione scritta, sappiamo soltanto che ha detto che si tratta di una negazione della sala per opportunità politiche. Stiamo naturalmente a una situazione di regime autoritario. È una sorta di sospensione della democrazia intorno alla giornata del ricordo. E quindi è una cosa gravissima. Noi naturalmente il convegno in qualche modo lo faremo ugualmente in un bar che ci ha concesso gentilmente all'ultimo momento la possibilità di trovarci, e naturalmente più che il convegno faremo soprattutto un'assemblea per decidere come rispondere a questa ennesima prevaricazione che stiamo subendo, e quindi ci appelliamo anche a tutti coloro che ascoltano la vostra radio perché protestino sonoramente nei confronti di questi atteggiamenti autoritari da parte del presidente della provincia di Gorizia, che non è purtroppo l'unico in Italia ormai a comportarsi in questo modo.
No, sicuramente non è l'unico, perché anche qui a Padova insomma abbiamo avuto diversi casi proprio in questi ultimi anni in cui gli spazi sia comunali che dell'Ateneo Padovano insomma sono stati negati esattamente alla stessa maniera, quindi il giorno prima o il giorno stesso, sempre sotto pressione appunto di presunte minacce telefoniche da esponenti fascisti, ma non solo, devo dire che spesso purtroppo c'è anche la complicità vera e propria da parte delle istituzioni.
Sì, no, ma in questo caso non ci sono state minacce. In questo caso è intervenuto anche, diciamo, su Facebook il presidente della Lega Nazionale di Gorizia, dicendo esplicitamente che il giorno del ricordo possono intervenire soltanto loro, è un giorno per loro sacro, e quindi non ci possono essere convegni che non siano perfettamente in sintonia con le finalità e con le intenzioni della legge. Anche su questo però sbagliano anche dal loro punto di vista, perché la legge parla di foibe, di ricordare le foibe dell'esodo e le più complesse vicende del confine orientale, no? Queste complesse vicende comportano tutto quello che è successo prima delle foibe e dell'esodo, perché evidentemente la storia in queste terre non inizia nel 1945. E quindi questo è proprio quello che loro non vogliono che venga ricordato, non vogliono che venga ricordata la repressione fascista contro gli sloveni e i croati della Venezia Giulia, non vogliono che venga ricordata l'aggressione dell'esercito italiano insieme con l'esercito tedesco alla Jugoslavia e le centinaia di migliaia di morti che questa aggressione italiana ha provocato, non vogliono che si ricordino i campi di concentramento fascisti, è tutto quello che è successo durante la Seconda Guerra Mondiale nel territorio della ex Jugoslavia per mano dell'esercito italiano, tutti i crimini commessi. Questo è quello che non si vuole che venga ricordato, non si vuole che venga ricordato perché c'è stato l'esodo, non si vuole che venga ricordato in cosa consiste effettivamente quello che viene chiamato il fenomeno delle foibe, cosa dicono i documenti, quanti sono stati gli uccisi, numeri completamente diversi da quelli che vengono propagandati. E quindi praticamente in questa giornata si deve soltanto, è lecito soltanto mentire.
Sì, peraltro
chi cerca di parlare di storia, di documenti, di confronti, portare una tesi diversa da quella ufficiale, è costretto a tacere.
Sì, difatti rispetto anche a quanto dici, quindi non si parla dei reali numeri anche del fenomeno, ma soprattutto non si parla anche della reale identità. Alla fine di...
Certo, questa è la cosa fondamentale. Noi in questo convegno avevamo intenzione, e lo faremo comunque domani, di riportare anche i risultati dei nostri studi per quanto riguarda i personaggi, le figure che sono state premiate in questi anni nella... secondo quello appunto che prevede la legge del giorno del ricordo, che prevede appunto che i parenti di coloro che sono considerati infoibati possano far domanda e ricevere una medaglia nelle prefetture il giorno del ricordo oppure anche al Quirinale. In questi 11 anni queste commemorazioni con questa consegna di medagliette ci sono state, sono stati premiati, diciamo così, tra virgolette, alcune centinaia di questi personaggi che si sono manifestati per la stragrande maggioranza come dei repubblichini uccisi in combattimento o comunque persone che sono state uccise in quanto si erano macchiate di efferati crimini nei confronti dei partigiani e della popolazione di questi territori. Quindi questo è quello che non si vuole far sapere, cioè che la Repubblica ha premiato in questi 11 anni coloro che avevano ucciso i partigiani, coloro che si erano opposti alla prosecuzione di quel crimine continuo e immenso che è stata la Seconda Guerra Mondiale e il nazifascismo. Quindi praticamente con questa legge la Repubblica Italiana tradisce le proprie stesse origini dalla Resistenza, premiando coloro che hanno invece ucciso coloro che hanno fatto la Resistenza.
Sì, tra l'altro ho visto infatti che il tuo intervento domani è previsto proprio sul ruolo della decima massa al confine orientale. Di questo un po' avevamo anche accennato,
infatti,
a partire dal libro di Claudia Cernigo e Operazione Foibe tra storia e mito, che lo scorso anno in realtà l'avevamo sentita parlando di, del libro Da Sanremo alle Foibe, e rispetto ovviamente allo spettacolo aberrante di Simone Cristichi, che purtroppo qua a Padova verrà replicato a Limena, ovvero qui in provincia. E oltre a questo, oltre a questi spettacoli, vediamo come anche nelle scuole, lo dicevamo prima, lo spazio, e come dicevi anche tu, è dedicato solamente a una determinata parte.
Sì, guarda, con questi spettacoli ne stanno facendo molti altri, parlano di film, di robe hollywoodiane, cioè veramente stiamo a una farsa nella tragedia, e con gli interventi nelle scuole stanno facendo un danno culturale enorme. Crescerà una generazione che avrà in testa una storia completamente distorta, e per rimediare a questi danni io credo che non sarà neppure possibile. Certi giorni mi sento quasi disperata nel leggere quello che viene detto, che viene scritto su internet. È una sagra dell'orrore storico proprio, cioè è una cosa che non si riesce a fermare, e che purtroppo è questo, bisogna capirlo, è stata possibile soltanto perché gli eredi, evidentemente traditori in senso politico naturalmente, del Partito Comunista, che oggi sono nel PD, hanno permesso che questo succedesse. Perché se la cosa fosse stata fermata, storicamente parlando, 11 anni fa, e se la legge non fosse stata fatta, ma invece lo Stato italiano avesse acquisito la relazione storica della Commissione di Storici Italiani e Sloveni, che dice delle cose completamente diverse, i fascisti in Italia non avrebbero potuto ritornare con questo loro orgoglio storico anche, e con questo vittimismo, e facendosi passare per coloro che sono stati uccisi, che sono stati repressi, capovolgendo completamente la storia.
Certo, difatti probabilmente questi passaggi vanno cercati anche ancora più indietro, quando penso ad esempio al convegno a Trieste, se non sbaglio nel 97, Confini e Violante, che blateravano insomma dei cosiddetti bravi ragazzi di Salò.
Sì, diciamo che a livello di italiano il primo atto sì che è andato proprio sui giornali, anche a livello nazionale, di questo revisionismo e ribaltamento, anzi più che revisionismo, della storia, è stato sancito proprio da quell'incontro tra Fini e Violante. Qui da noi, Friuli Venezia Giulia, in realtà le cose erano cominciate molto molto prima, erano cominciate prima in modo, come si potrebbe dire, surrettizio, nascosto, subdolo, da parte di alcuni personaggi che si spacciavano per storici, come Marco Pirina, uno che aveva partecipato al Golpe Borghese, tanto per essere chiari, che già alla fine degli anni Ottanta aveva cominciato a percorrere i vari paesi del Friuli per cercare agganci con ex partigiani, spacciandosi per uno che voleva fare la storia della resistenza, e confondendo completamente le cose e pubblicando poi libri diffamatori della resistenza. Quindi diciamo, si tratta di un piano, un progetto vero e proprio, che parte da lontano e di cui oggi stiamo naturalmente tragicamente raccogliendo.
Sì, noi sicuramente nel nostro piccolo cerchiamo insomma di andare nella direzione opposta, quindi magari colgo anche l'occasione per ricordare agli ascoltatori che da domani dalle 18 alla Marzolo Occupata, quindi via Marzolo al Civico 4 qui a Padova, sarà esposta per 2 settimane la mostra Testa Perdente, Crimini Fascisti in Jugoslavia 1941-1945, che sicuramente è un altro dei materiali che un po' in questa puntata andiamo a consigliare proprio per approfondire. E io ti chiederei anche un po' se, rispetto a quanto dicevi sul convegno, se possiamo allora ridare agli ascoltatori le coordinate per chi magari ci stesse ascoltando appunto dalla zona di Gorizia.
Sì, il convegno, in una forma evidentemente un po' ridotta e con un'impostazione e soprattutto basata sull'attualità di quello che sta succedendo, e parleremo naturalmente però anche delle cose storiche, avverrà invece che nella sala del Palazzo Athens della provincia, nel bar Enigma, sempre, che si chiama Enigma, sempre a Gorizia, e quindi se qualcuno è interessato a venire, è importante esserci, anche perché cercheremo di delineare una strategia per contrastare, insomma, nei limiti del possibile quello che sta succedendo.
Assolutamente. Io allora ti ringrazio molto per il collegamento. Noi rilanciamo di nuovo l'appuntamento del convegno e poi altre iniziative anche nel corso della puntata.
Va bene, grazie a voi.
Grazie, a presto allora.
Ciao, ciao.
Ciao.
I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Del centro pedala sopra il suo triciclo e fischia forte alla garibaldina. Il carico che piega le sue gambe, l'ingiustizia, la vita è dura per Dante di Nanni. All'alba prende il treno e c'è odore di porcine sui marciapiedi della sua pazienza. E nella testa pesano volumi di bugie, la sera studierà Dante di Nanni. Passati da quel giorno che i fascisti ci si son messi in cento ad ammazzarlo, e 100 volte l'hanno ucciso, ma tu lo puoi vedere, gira per la città Dante di Nanni. Thank you. suonava forte e sorrideva. Su molte facce intorno c'era il dubbio e la stanchezza, ma non su quella di Dante di Nanni. Trent'anni son passati da quel giorno che i fascisti ci si son messi in cento ad ammazzarlo, e ancora non si sentono tranquilli perché sanno che gira per la città Dante di Nanni.
Foibe, in Istria nel 1943, la giustizia popolare a Trieste e Gorizia sotto amministrazione partigiana, sono un po' questi anche i temi trattati, ad esempio in un volantone un po' datato precisamente al 2009 a cura del collettivo Tazebau, ma che assolutamente è ancora attuale, utilizzabile. Quindi subito dopo l'8 settembre 1943 il potere fascista si dissolve in Istria e i partigiani riescono a prendere il controllo per circa un mese. Successivamente la penisola viene occupata direttamente dai nazisti, quali ammazzarono in rappresaglia contro il movimento di liberazione circa 13.000 istriani. Durante il potere popolare si verificarono esplosioni di rabbia da parte delle masse contadine che portarono a episodi di giustizia sommaria contro fascisti e proprietari terrieri, i cui cadaveri vennero gettati nelle cavità carstiche presenti nella zona e note come foibe. Tutta la vulgata sulla furia slavo-comunista contro genti italiane fu creata ad arte subito dopo l'8 settembre dai servizi segreti nazisti in collaborazione con quelli della RSI e abilmente esagerata per suscitare orrore e terrore nella popolazione in modo da renderla ostile al movimento partigiano. I contenuti di tale mistificazione vennero ripresi poi dalla mitologia neofascista e democristiana nel dopoguerra e sono tuttora la base delle menzogne propagandate proprio con la giornata del ricordo. E poi appunto si legge che per quanto riguarda le foibe della zona di Trieste, successivamente alla liberazione avvenuta per mano partigiana, in esse vennero recuperati 42 cadaveri appartenenti a squadristi, collaborazionisti e poliziotti, alcuni appunto uccisi in modo sommario, altri giustiziati sul posto come deciso dopo processo dai tribunali popolari. Nella foiba di Monruppino, paesino vicino a Trieste, furono gettati le salme di una cinquantina di soldati tedeschi catturati in battaglia contro l'esercito popolare. Vi è poi il caso della foiba di Basovizza, altra piccola località della zona nella quale la storiografia fascista e nazionalista afferma esservi migliaia addirittura di corpi di italiani. E tra l'altro, rispetto alle ricerche, che sono invece un fatto reale, si sa che sono stati rinvenuti all'interno una ventina di cadaveri di militari del Reich. Questo tra l'altro è riportato, come accennavamo anche prima, all'interno del testo di Claudia Cernigoi, Operazione Foibe tra storia e mito, dove infatti proprio a pagina 166 c'è un po' tutto l'aspetto di cosa accadde al momento della liberazione di Trieste e poi proprio le grossolane bugie che sono state dette sulla foiba di Basovizza, che invece è ritenuto monumento di interesse nazionale, quindi anche i bambini delle scuole vengono portati lì davanti. Quindi, come dire, anche come diceva Alessandra prima, durante il collegamento, i numeri degli infoibati vengono decisamente gonfiati, crescono di fatto di anno in anno, e soprattutto sulla loro identità, quindi sul fatto che erano quasi totalmente fascisti e nazisti, nessuno un po' dice nulla.
Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Nello specifico qui a Padova poi abbiamo un po' un'altra vicenda, che è quella appunto di Norma Cossetto, che ai nostri microfoni in passato abbiamo già citato, e come accade da anni, anche questo 10 febbraio, in occasione della giornata del ricordo, sicuramente assisteremo ancora una volta alla campagna mediatica in chiave antipartigiana e anticomunista che, come dicevo, circola dalle scuole ai comuni fino alle università e alle TV. Il leitmotiv, appunto, come sempre, è quello di rendere onore ai cosiddetti martiri delle foibe, che vengono definiti italiani che, come dire, sono stati uccisi dalla furia slavo-comunista. In realtà, appunto, non sono di certo caduti in quanto italiani e basta. Di fatto, appunto, assistiamo quindi a un processo di riscrittura della storia, e in questa riscrittura rientra sicuramente tra i miti fascisti anche la figura di Norma Cossetto, una studentessa che, secondo la storia cosiddetta ufficiale, venne torturata, violentata e infoibata dai partigiani nella notte tra il 4 e il 5 ottobre del 43, durante il periodo in cui l'Istria era stata temporaneamente liberata dal potere fascista. La donna, appunto, era un esponente della gioventù universitaria fascista, figlia di un dirigente del partito fascista, commissario governativo delle casse rurali, podestà avvisinada e ufficiale della milizia, e secondo proprio un documento pubblicato dal circolo Norma Cossetto, la giovane si era presentata spontaneamente sotto invito al comando partigiano del luogo dove era stata interrogata e rilasciata. Pare che sia stata poi catturata da un altro gruppo che la condusse a Parenzo e poi ad Antignana, quindi i paesi istriani. Secondo la testimonianza di un parente residente a Fiume, Norma si rifiutò di rinnegare la propria militanza fascista e all'offerta di entrare nel movimento di liberazione rispose inneggiando al fascio e a Mussolini. Ad assassinarla, appunto, non furono croati, bensì italiani, come lo erano quasi tutti a Santa Domenica di Visinada, nella zona di Parenzo. E per, tra virgolette, vendicare la sua morte, i tedeschi, che riconquistarono l'Istria a metà di ottobre del 43, sotto richiesta della sorella di Norma, quindi Licia Cossetto, che man mano abbiamo anche visto in qualche spezzone televisivo, catturarono e mitragliarono senza processo 17 persone, quasi tutti italiani e innocenti, che furono poi loro sì infoibati. Quindi anche di queste 17 persone la storiografia ufficiale assolutamente si dimentica. I primi infatti ad utilizzare le cosiddette foibe per eliminare i cadaveri delle loro vittime furono proprio i nazifascisti, e anche questo un particolare che assolutamente viene taciuto. Ad ogni modo, anche per recuperare un po' il discorso che si faceva prima sulle medaglie, l'8 febbraio appunto di alcuni anni fa, ormai una decina d'anni fa, l'ex presidente della Repubblica Ciampi ha conferito la medaglia d'oro al merito civile, nonostante la storia di Norma Cossetto si snodi poi tra contraddizioni decisamente numerose delle testimonianze dei parenti. Quindi il maresciallo Arzaric, comandante dei vigili del fuoco di Pola, che ne estrasse il corpo il 10 dicembre del 43, ad esempio, afferma che il cadavere della Cossetto era intatto e senza segni di sevizie. La sorella Alicia, appunto, nel 2003 dice di aver assistito al ritrovamento del corpo, afferma che era legata con le mani dietro la schiena, che indossava un golfino di lana e non aveva ferite d'arma da fuoco. Invece 3 anni dopo si contraddice dicendo che il corpo era nudo, c'erano segni di pugnalate, poi insomma anche particolari raccapriccianti. Quindi a distanza di 3 anni questa versione appunto evolve con toni appunto piuttosto lugubri, e sicuramente non è l'unico caso, nel senso che assistiamo anche, come si diceva prima, al fatto che il numero degli infoibati di anno in anno cresce, arrivando poi alle sparate addirittura che fece Gasparri poco tempo fa, dicendo che sono stati infoibati 1 milione di italiani. Comunque sulla vicenda appunto delle foibe sono veramente tantissime le argomentazioni, queste sì storiche e oggettive, che invece contraddicono assolutamente quella propaganda fascista che purtroppo impera un po' ovunque.
Io ascolto Radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.
E comunque, andando in chiusura, visto che sono le 17:52 minuti, dicevamo che un po' nella puntata avremmo consigliato una serie subito Alessandra Kersevan, e dicevamo autrice di Lager italiani, e per chi si fosse messo in collegamento solamente adesso, ricordo appunto che c'è anche l'audio di questo testo nel nostro archivio programmi, ma anche Un campo di concentramento fascista, Gonars 1942-43, e poi sicuramente abbiamo i testi di Claudia Cernigo, e piuttosto che di Sandy Volk, ma sono veramente tanti, fortunatamente, altri libri a disposizione. Tra l'altro, se siete interessati a questo, qui nel centro di documentazione che c'è in via Varese al Civico 10, quindi in piazzetta Caduti della Resistenza, alla sezione 430 trovate diversi di questi materiali. Oppure in internet, torniamo a consigliare i siti di resistenzastorica.it oppure di 10febbraio.info, che sicuramente dà tutta una serie di informazioni, queste assolutamente storiche, sull'imperialismo italiano, sulla resistenza, sulle foibe e poi sul revisionismo e le falsificazioni. Io con questo un po' vi vado invece a salutare, ricordandomi però, come dicevo prima, che da domani, dalle ore 18, per 2 settimane, ci sarà la mostra Testa Perdente, esposta alla Marzolo Occupata, quindi in via Marzolo al Civico 4, e eventualmente, se non siete di Padova e non potete passare, la trovate in PDF appunto nei suoi 18 pannelli anche sul sito appunto 10febbraio.info, alla voce appunto Testa Perdente, crimini fascisti in Jugoslavia 1941-1945. Con questo vi saluto sul serio, ovviamente vi invito a rimanere in ascolto di Radiazione. Ciao a tutti.
Fascisti alla porta, storia strana e strada bruciata. Roma è nervosa a bolle col partito primo nero in casa. So che dentro ogni borgata disperso pazzi votano come il verme della villa d'Arcore. E libera caduta tra le nuvole di un'illusione. Bene, così stanno le storie. 1 milione di persone in piazza non basta. Senza più cittadinanza tu mo si alza il sole.
Sento parlare della razza pura. Non era storia conclusa, chiusa. Così sono cresciuto razza umana. Ma che le schermacce
cancellato il tempo. Qua chi ha telecomando manda dietro il mondo. Perché ho già visto il film e il mondo. Tragica trama, la gente in fila che si incammina. In contrastare non esiste, da arrancando sale in cima. Ad aspettarla c'è una ghigliottina.
Il tuo posto è un premio, un regalo dato. E tutti grazie per la merda di lavoro rimediato. Ecco lì fascisti in doppio petto. Ci sono addosso e conflitto, parla. Vuoi parlare ancora, vuoi parlare, parla. L'Italia ci allontana e si prepara alla guerra. Guarda, ti vesti, metti i tuoi padri migliori. Un bacio da tutte le genitori, suona nei tamburi. Anni difficili davanti, per tutti i figli di Dinanni. Sono partigiano e sarò chiaro, perché chi si abitua tutta tra i fasci. Assassini sullo sfondo, doppio petto in primo piano. Anni difficili davanti, per tutti i figli di Dinanni. Sono partigiano e sarò chiaro, perché chi si abitua tutta tra i fasci. Assassini sullo sfondo, doppio petto in primo piano. Ora che siamo un bersaglio chiedo un consiglio. Dov'è la tua via d'uscita? Dov'è finita? Andiamo, guardo oltre il finestrino, oltre le gocce della pioggia che lo appanna. Cerco gli angoli e gli incroci, cerco musica che arriva dalla folla. Storia strana, fuori strada, ognuno ha la sua casa. Ti capisco certo, Roma è nervosa. Ti stai perdendo nel caos, storia pericolosa, sì lo so. Che non è colpa tua, tu non sei razzista, sei realista, sei nessuno. Anonimo nel panico, un senza nome. Un italiano della sua nazione. Anni difficili davanti, che tutti i figli di Dinanni. Sono partigiano e sarò chiaro, perché ci si abitua tutta anche ai fasci. Assassini sullo sfondo, l'occhio bello in primo piano. Difficili davanti, difficili, che tutti i figli di Dinanni. Sono partigiano e sarò chiaro, perché ci si abitua tutta anche ai fasci. Assassini sullo sfondo, doppio petto in primo piano. Difficili davanti, difficili, che tutti i figli di Dinanni. Sono partigiano e sarò chiaro, perché ci si abitua tutta anche ai fasci. Assassini sullo sfondo, doppio petto in primo piano.
L'Unità, La Stampa, Il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX secolo e poi Il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.